Ehi, forastero, è da giorni che seguiamo le tue tracce qua in questo maledetto deserto. Finalmente ti abbiamo trovato.
Ehi, amico.
E benvenuti a Wanted, i ricercati, il primo programma che parla di ricerca qui al Politecnico di Torino. Noi, effettivamente. Chi è che
saluti,
è arrivato
ciao,
dicendo
ciao
la sua frase d'onore? Ciao,
sì,
Kike.
Volevo dare anche i contatti, siamo qua e non
ma salutiamo prima Francesco, in regia, che si sta che sta facendo tutto. Dici i contatti, partiamo subito cattivi, così se la gente ci vuole scrivere, sa dove farlo.
Sì, potete contattarci, boh, intanto siamo dentro le Onde Quadre, con la www.ondequadre.polito.it, ondequadre@polito.it, e il nostro programma Wanted Ricercati, potete contattarci alla mail wanted.irricercati@gmail.com, anche su Facebook Wanted Ricercati.
Quindi spazio dove trovarci ne avete. Kike, oggi abbiamo una novità o sbaglio?
Una grande novità. Alla fine ce l'abbiamo fatta.
Alla terza puntata ce l'abbiamo fatta. E chi abbiamo portato?
Abbiamo portato con noi a Luigi Del Russi,
un postdoc.
Saluto.
Del Poli.
Ciao a tutti.
Luigi un po' partirà un po' diesel, secondo me, perché vedi che poi alla fine non riusciremo più a frenarlo.
Dai, la radio sempre a uno lo mette un po' nervoso e noi proprio ci abituiamo.
Come stai, Luigi? Tutto a posto?
Tutto bene.
Tutto
sì,
ok?
Sì.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Sì, mi sento molto Maria De Filippi, a C'è posto per te. Grazie per... Apriamo la busta, quindi,
apriamo
dopo questi programmi di spessore della TV italiana. Dunque, direi che è venuto il momento, bando alle ciance, mandiamo un po' di musica, un pezzo in cui non c'è problema, cioè non c'è motivo di lanciarlo perché è strafamoso. Ci sentiamo dopo questa fantastica canzone che è un po' un tributo a quanto è successo ultimamente. E poi
manca un po' di dire solo che avremo a lui, parleremo di tutti i progetti dentro il marco di questo del Darwin, e anche parleremo un po' di l'enigma della settimana che abbiamo planteato la settimana scorsa, giusto per ricordarci un po' le tematiche di questa puntata. Adesso sì, puoi lanciare il tema, Vale.
Io grazie. Non lancio, lancia tutta la canzone.
Ok.
Welcome the world's greatest blues singer, the king of the blues, B.B. King! We'll be right back.
Abbiamo sentito B.B. King con Every Day I Have the Blues, che abbiamo scelto questa canzone proprio per ricordare questo grande artista mancato un po' di settimane fa. Kike, prego, avanti.
Adesso cominciamo a...
Addentriamoci. Io balbetto, ma...
vorrei incominciare, Luigi, a chiederti un po' cosa hai fatto, cosa ti ha portato qua a fare ricerca al Politecnico, anche un po'...
Le tue esperienze, perché sei qua?
È una bellissima domanda.
Iniziamo bene, quindi.
Iniziamo bene. Dunque, io ho fatto la laurea triennale qui al Politecnico in Ingegneria Informatica, ho fatto anche la specialistica qui sempre al Politecnico, sempre in Ingegneria Informatica.
E che noioso,
giusto,
però,
per
sempre informatica.
E poi il dottorato l'ho fatto in Ingegneria Informatica.
No, davvero? No,
è specializzato.
Specializzato, ma diciamo
ci
così.
Vuole.
E sono arrivato a fare il dottorato dalla mia tesi di laurea triennale, ho iniziato la tesi con il professor Corno nel gruppo Elite. E da lì, dopo la tesi, mi ha proposto di rimanere. Ho partecipato al bando per entrare al dottorato
e da lì
sono finito qui.
Ma prima avevi pensato in arrivare fino al post-dottorato? Nel senso, quando eri un studente anche come noi, che magari facevi la magistrale?
Alla magistrale ci avevo pensato, ma non a un dottorato in Italia. Avevo pensato a un dottorato...
Dove saresti?
Negli Stati Uniti.
Stati Uniti, proprio.
Avrei...
preferito.
Ho detto, se dovevo fare il dottorato magari sarei andato tipo negli Stati Uniti o cose così. E poi invece alla fine
ti sei trovato bene, hai
mi
detto...
sono trovato bene con il gruppo, con le persone con cui ho fatto la tesi. E
su cosa consisteva la tua tesi?
La mia tesi era un'interfaccia grafica per controllare una casa domotica rivolta a persone tipicamente malate di SLA, quindi che non potevano muoversi, bloccate a letto, e quindi avevano bisogno di un po' di autonomia per fare cose semplici, dal accendere la luce, alzare la tapparella, cose così. E allora la mia era un'interfaccia che utilizzava il puntamento oculare per fare tutte queste operazioni, quindi guardando lo schermo di un computer particolare che si chiama iTracker, era possibile appunto accendere le luci, selezionare in quale stanza volevi fare delle operazioni, quindi accendere luce, alzare la tapparella, accendere la televisione.
Beh,
e far suonare degli allarmi in caso di incendi, cose così, e così.
Mi sembra una cosa notevole, mi sembra molto che sia stato molto impegnativo come progetto.
Abbastanza,
sì, vero?
Sì.
Ma
adesso, un po' nel presente, quanti progetti porti avanti? Quanto stai a... insomma, adesso tra le mani, su cosa lavori?
Adesso... io ho finito il dottorato l'anno scorso a marzo, e quindi è un anno che ho il dottorato, e come postdoc sto anche dando una mano ai dottorandi del gruppo di ricerca in cui lavoro. E il mio gruppo di ricerca si occupa di ambient intelligence, cioè un po' questi ambienti intelligenti, ambienti smart, diciamo, di cui diciamo le smart home e la domotica sono solo l'inizio in un certo senso. E io mi occupo della parte di interazione uomo-macchina, quindi tra le persone e questi ambienti che appunto dovrebbero avere un po' di intelligenza, un po' di complessità al loro interno. E quindi questo è l'ambito generale in cui lavoro.
Invece in futuro ci hai pensato già cosa vorresti andare, giusto per fare l'overview?
Sì.
Passato, presente, futuro.
E in futuro
Torino informatica, Torino.
Sì, Torino informatica, Politecnico, no? E no, in futuro mi piacerebbe continuare la carriera accademica da ricercatore. Al Politecnico la vedo al momento un po' difficile, diciamo.
Poi ne parleremo magari, approfondiremo il perché è difficile
così
ricerca in Italia.
Sicuramente non sarà difficile, sarà impossibile dopo questa trasmissione, bene.
No, vedrai che anzi, dopo questa trasmissione vette altissime si raggiungeranno.
Adesso quindi lanciamo Bad Bad Not Good e Earl, un gruppo canadese.
Cattivo non bravo, questo è il titolo della canzone italianizzato degli Earl, gruppo canadese. Siamo sempre qui con Luigi De Russis, postdoc, che adesso ci addentriamo un po' nella sua vita universitaria, i suoi progetti da qui al passato, dal passato a qui, come ti dice il cuore. Dici a noi come ti dice il cuore.
Io partirei da qui e andrei al passato, così almeno lasciamo la roba più interessante all'inizio e...
Ah, così?
Perfetto. La roba più recente Ottimo. All'inizio, diciamo. E di cosa vi parlo? Vi parlo di Gnomon. Gnomon è un sistema per fare giochi dinamici, videogiochi dinamici per computer, pensato per bambini con disabilità motorie.
Sono quelli delle coccinelle, vero?
Sono quelli delle coccinelle.
Li ho visti, perché... ci ho giocato.
Li ho trovato giocando magari anche lezione di là. Non vorrei dirlo, però
non diciamolo.
L'ho visto.
Alla radio soprattutto.
Sono stata brava, mi sono informata.
Le coccinelle, ci sono anche gli alieni.
Quelli mi mancano.
Quelli ti mancano, quelli un pochino.
Però era difficile come gioco, ma secondo me non ero brava coi tasti.
Sì, ma... farle saltare.
Sì, esatto.
Cosa ci dice di Valentina che non ce la faccia?
Possiamo discutere a lungo su questo.
Ma ora parliamo delle coccinelle di Luigi De Russis.
No, questo è un progetto che in realtà è il tema di dottorato di un mio collega che si chiama Sebastian, e che appunto sta sviluppando sia questo framework per realizzare questi giochi dinamici, sia alcuni di questi giochi, quello delle coccinelle che hai visto, quelli, c'è neanche uno degli alieni che cadono dal cielo e tu devi in certo senso ucciderli prima che arrivino a terra, e sono pensati per bambini appunto con disabilità motorie, quindi bambini che non possono utilizzare mouse e tastiera, quindi non possono accedere a giochi normali e quindi hanno, tipicamente possono utilizzare un bottone che premono in qualche modo con la mano, con un dito, col braccio, con la testa, dipende cosa riescono a muovere con movimenti volontari. E quindi questo è un progetto abbastanza recente e abbastanza carino anche da un punto di vista sociale, diciamo.
Sì, anche ludico,
anche
cioè, visto
sì,
che...
sì, esatto.
Ma quindi c'è stato un riscontro, nel senso...
Sì, sì, noi questo gioco l'abbiamo... Questo framework, questi giochi, li abbiamo preparati insieme a un gruppo di logopediste e psicologhe, credo, dell'ASL, di un ASL che c'è qui vicino, e con loro li abbiamo anche testati con una decina di bambini che loro hanno in, diciamo, che vedono frequentemente, che seguono abbastanza.
E il feedback è stato...
Il feedback è stato abbastanza buono, loro, queste logopediste, adesso faremo ancora un incontro finale, ma già ci dicevano che vorrebbero continuare a utilizzarlo con alcuni bambini, perché in alcuni casi aiuta a sviluppare alcune caratteristiche cognitive, non so, l'attenzione, piuttosto che la velocità di reazione a quello che succede, quindi quella coccinella che salta o dover selezionarla o l'alieno da uccidere prima che tocchi terra e così via.
Ok,
quindi ha anche lo scopo di intrattenere i bimbi, come anche
sì,
studiare
uno scopo...
in funzione delle sue malattie, quali sono
loro. Ecco, per loro lo userebbero per aiutarli a fare il loro lavoro. Da noi è nato come uno scopo più ludico e anche uno scopo educativo, perché comunque ci sono vari lavori che dicono che i videogiochi possono servire anche a migliorare le capacità dei bambini normodotati, diciamo, e allora di conseguenza ci sembrava brutto non
sì, penalizzarli
sono... perché già non riescono a utilizzare i giochi che usano gli altri, allora avere dei giochi che loro potessero utilizzare ci
sì, renderli
cosa...
diciamo uguali rispetto agli altri,
sì,
in qualche modo,
diciamo,
nonostante
così.
Va bene, direi prossimi progetti ne parliamo nell'intervento successivo. Adesso, se Francesco mi dà l'ok, manderei una canzone di un tipo che si è fatto sentire molto molto tempo fa con Somebody That I Used To Know. Non so chi che sei in Spagna, voi l'avete mai sentita,
sì,
questa canzone?
Sì, sentita un bel po'.
Ma noi siamo alternativi, ne andiamo ad ascoltare un'altra, si chiama State of the Art, questo è Gotye.
D575 has custom flute presets and harmony plus in addition. Now for an arm and a leg, we get 3 half dozen beats to choose from.
so now we can pretend there's an orchestra in the lounge room. Hand can play the choir with 16-foot diapason and Larry's patented orchestral symphonizer. Banjo's great on repeat. The kids want to play, but they'll have to be patient. The wife can't help tapping her feet. It's a genuine home entertainment revelation.
State of the art. Of a computer.
Oh my God, it's so
Ciao a tutti, seguiamo ancora qua con Luigi De Rossi, ci stava raccontando dei suoi progetti. Adesso ci piacerebbe parlare di un altro progetto molto interessante che riguarda anche l'interfaccia, no? De domotica entrava, no? Vero?
Sì, l'ambiente intelligente.
L'ambiente intelligente,
dico
scusa.
Ancora una cosa su Gnomon perché
certo.
Me l'ha suggerita lei in realtà. E quando l'ha provato durante il corso, ma che non,
sono riuscita.
E che non è riuscita a giocare. Che i giochi sono scaricabili. E quindi, se qualcuno
sì,
vuole
perché io l'ho
provarli,
scaricato, infatti.
Esatto, se qualcuno vuole provarli, può andare sul sito del
Elite,
mio gruppo,
sì,
che
esatto.
È elite.pulito.it, scritto così. E si pronuncia Light.
Ottimo, dai!
Mi raccomando, non fatelo a lezione.
Non fate la lezione
perché già non capite niente così e poi non siete neanche bravi a giocarci, quindi non
fatelo nella mia lezione, soprattutto.
Assolutamente no.
C'era qualcun altro. E...
okay. Adesso parliamo.
Sì, questo gioco, questo tema è più appunto sull'accessibilità,
certo.
Su assistive tecnologiche, cose così. Io prima vi dicevo che lavoro più nell'ambito dell'ambient intelligence, quindi ambienti intelligenti di qualche tipo. E questo in effetti non c'entra molto. E allora, per esempio, un altro progetto che stiamo portando avanti sempre con un dottorando che ha iniziato l'anno scorso, quindi è una cosa fresca, diciamo, è un sistema intelligente di gestione delle notifiche nel mondo Internet of Things, no? Quindi ci sono tutti questi dispositivi che ci mandano tante notifiche dai social network sui nostri telefoni, ma immaginiamoci anche appunto le oggetti della casa, quindi non so, la lampada che si accende ti dice se è accesa, la lavatrice che è finita ti dice
ho finito, esatto.
E la televisione, il forno, immaginate tutta questa roba,
il gas,
il termostato che ti dice la temperatura, l'umidità ogni 10 secondi, perché tu non puoi vivere senza saperlo in 10 secondi. C'è anche una tazza, se voi cercate su internet, di questo Internet of Things, una tazza che ti dice cosa stai bevendo, cosa hai bevuto.
Sì, nel caso non sapessi, bevessi liquidi senza sapere, ok.
Quindi insomma c'è il rischio che a tendere uno sia sopraffatto di queste notifiche. E allora quello che stiamo cercando di costruire è un sistema che utilizzi degli algoritmi di machine learning, quindi roba di, diciamo, che ha a che fare con l'intelligenza artificiale, per cercare di mandare la notifica giusta all'utente giusto nel posto giusto
e nel momento giusto, nel momento giusto, giusto. Sempre
tutto molto giusto,
giusto.
E quindi stiamo iniziando a lavorare da questo punto di vista, stiamo iniziando a raccogliere queste notifiche, profili degli utenti, in modo da capire appunto quando mandare e su che dispositivo mandare delle notifiche, quali notifiche e cose così. Abbiamo anche delle tesi, così mi faccio un po' di pubblicità su questo argomento, se qualche tesista, qualche studente fosse interessato. E...
cri cri cri, dai i grilli.
Ci manca ancora le...
i suoni.
E quindi stiamo appunto iniziando a lavorare su questo argomento, molto ancora all'inizio. C'è questo studente di dottorato che sta appunto iniziando questo percorso sulla parte di machine learning più in maniera specifica. Poi noi ci conderemo, io per la parte, al momento io per la parte di interazione su questi dispositivi verso l'utente, e poi ci sono tutta una serie di parti per capire il contesto, cosa sta facendo l'utente e cose così, che sono in questo momento scatole nere e vuote, che noi immaginiamo che in questo momento funzionino nel migliore dei modi possibili, ma che al momento ancora non ci sono. Quindi è un lavoro che sta iniziando,
è in cantiere,
speriamo sia promettente, che porti, che abbia una vita non
siete
di
propositivi
mese,
a riguardo sì, sì, dite sì. Che avrà un po' un riscontro,
speriamo, sì sì,
va bene. Io vi abbandono, sapete, abbandono perché tra l'altro basta, do il posto a Francesco perché chissà perché e...
allora permettiamo il cambio lanciando
la canzone
di un gruppo francese
che sono fighissimi, Noir Désir,
sì.
L'Enfant Roi, canzone del 2001.
Thank you. Eccoci di ritorno a Wanted.
Sono, ciao Francesco.
Sono rientrato dall'esilio e ho rimandato la Val in regia a fare il giro. Bene, quindi stavamo parlando dei progetti con Luigi, giusto?
Sì.
Possiamo proseguire.
Possiamo proseguire. Ve ne racconto ancora uno, sennò poi diventa troppo noiosa e lunga.
Sei precisamente qua per raccontarci.
Esatto, sì, esatto. Sei qua apposta.
Ringraziamo sempre... che ci racconti di tutto quello.
È sempre interessante capire quello che fate da uno dei
protagonisti. Dall'interno,
esatto.
Sì, diciamo. E un altro progetto, dunque, parliamo di regole. Diciamo che c'è un problema, no? Nel mondo sia della domotica sia anche dell'ambient intelligence più in generale, quindi più, in maniera più complessa, che è quello che ci sono tutti questi dispositivi che hanno dei comportamenti più o meno semplici o più o meno complessi, quindi la luce si accende e si spegne banalmente, certo. Ma la lavatrice magari ha comportamenti più complessi. E c'è una tendenza nel far dire agli utenti, cioè a chi ci abita in casa o chi abita ai luoghi, su come coordinare questi dispositivi e su come collegare le azioni di uno alle azioni dell'altro, no? Queste in genere si chiamano regole, no? Quindi se succede qualcosa, allora fai qualcos'altro.
È una cosa che l'utente deve fare,
è una cosa
deve sapere.
Che tipicamente impostare. L'idea è che non è che l'utente, uno in casa proprio, subisca le angherie della propria casa, ma che sia un pochino, come dire, padrone di casa sua. Esatto.
Certamente.
E quindi ci sono vari studi sul come fare impostare, fare programmare quella propria casa agli utenti. Quindi uno dei lavori più recenti che abbiamo fatto è questo Home Rules, che è un'interfaccia grafica per tablet Android, per appunto comporre in maniera facile queste regole del tipo: se qualcosa succede e sotto certe condizioni, allora fai eseguire qualcos'altro. Non so, se la luce si accende quando sono le 5 del pomeriggio, chiudi la tapparella, ecco, una banalità del genere.
Ma quindi è un modo per dare a chi non ha nozione di programmazione,
sì, esatto,
e comunque di tecnologica in genere, il modo di gestire questo sistema molto complesso.
Esatto, è un modo per chi appunto non sa programmare, di in realtà dare un po' di programmazione alla propria casa. È una sorta di if this then that, il servizio che c'è online ma calato, non online, e calato su delle cose.
Perché alla fine non si può fare un prodotto che ci stia per tutti, è meglio che l'utente alla fine ci abbia certe regole.
Poi sono cose diverse, quindi funziona in maniera diversa.
Ma e quindi questo riguarda soltanto l'eventualità di problemi o in generale permette il controllo della...
Ma anche in generale, cioè magari tu hai il banale sensore che ti dice se è aperta la porta, che è un'informazione magari non ti serve a niente, però magari in una certa ora del giorno questa informazione, se è aperta la porta, ti serve, perché tutte le volte che si apre la porta vuoi far fare qualcosa. Non so, se si apre la porta quando nessuno in casa, magari vuoi lanciare un allarme, vuoi avvertire qualcuno via messaggio, eccetera eccetera. Magari comportamenti che i singoli dispositivi non ti danno di natura, e allora tu glieli aggiungi agendo su una parte un pochino più che vede l'insieme e non solo
più intelligente, perché...
diciamo più intelligente
per essere. Beh, è una cosa che non c'entra, una curiosità più che altro. Questi sistemi hanno anche una parte che gestisce quello che è l'economy, la green economy, il risparmio energetico, perché adesso tutto deve essere green, deve essere incentrato sul risparmio, no? Quindi questi sistemi prevedono, ad esempio, se apro una porta e ho il riscaldamento acceso, mi arriva una notifica che mi sta dicendo: guarda che il riscaldamento acceso, le porte aperte. E... ci sono queste cose oppure è ancora fantascienza?
No, queste cose, diciamo che da un punto di vista commerciale, diciamo così, uno degli ingredienti che usano per vendere, diciamo, la domotica o cose così, è sicuramente questo aspetto green.
Okay.
E questa interfaccia permette anche di fare ovviamente cose così, ma devi essere tu a decidere.
È essere uno sviluppo che dà il programmatore.
E dal programmatore o dall'utente, attraverso queste sorte di interfaccia regole, dire: se succede qualcosa, io sono molto attento al green e quindi voglio che mi avverta.
Ok, bene.
Allora, lanciamo questa canzone dei Gotham Project, differente, questo con un gruppo francese.
Franco-svizzero, per la verità. Thank you.
habrá un lugar para cada despertar, un jardín de paz y de poesía. Porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía.
Abbiamo sentito Gotham Project, la canzone Indifferente, e continuiamo con Luigi De Rossi che ci parlava dei suoi progetti. Vorrei anche sapere un po' contestualizzare il tuo gruppo, Light Polito, dov'è che possiamo trovarvi?
Allora, il mio gruppo, noi lavoriamo all'interno del Dowin, che è il Dipartimento di Automatica e Informatica, che è qui sullo scavalco, diciamo, sulla cittadella Politecnica. E noi abbiamo degli uffici al terzo piano, dove ci sono io come postdoc, e poi ci sono due uffici di un ricercatore e di un professore associato che lavorano nel mio gruppo, che sono Laura Farinetti, che è il ricercatore, e il professor Fulvio Corno, che invece è professore associato, che è il capo del gruppo, diciamo. E poi abbiamo un laboratorio al secondo piano, sempre del Dowin, che è il laboratorio 6, che condividiamo con il gruppo del professor Prinetto barra Benso. E in questo laboratorio ci sono i dottorandi, i tesisti eventuali che vengono, e noi li diamo a disposizione, abbiamo un tavolo, un computer.
Lavorate insieme, ma siete dei gruppi diversi, noi il professor Benz.
Sì, condividiamo lo stesso spazio, perché non siamo nessuno dei due abbastanza da avere un laboratorio intero tutto nostro, perché comunque è una stanza molto abbastanza grande,
una sorta di co-working space,
una sorta di co-working
se così
space,
possiamo chiamarlo.
Sì, insomma, capita in quasi tutti i laboratori del dipartimento. Sì.
Allora siete tipo in 5 per gruppo?
No, dipende, ci sono gruppi anche più grossi. Adesso il nostro è un gruppo molto piccolo, noi siamo appunto in 5 adesso, e ci sono stati periodi in cui eravamo in più e anche in meno in realtà, però ci sono anche gruppi più grossi con molte più persone all'interno del Dowin stesso.
Soprattutto lo portano avanti dottorandi, post-dottorandi. Che si trova di più in questi gruppi a lavorare? Nel senso, sempre c'è ovviamente la figura del professore assistente, anche dei ricercatori universitari, però in più ci sono altre figure.
Sì, nei gruppi di ricerca ci sono un po' tutti, diciamo, quelli che possono essere nell'ambito accademico, no? Ci sono professori ordinari, ma nella maggior parte dei gruppi, in quello dove lavoro io no. E ci sono professori associati, ci sono ricercatori, che in inglese sarebbero gli assistant professor, e poi ci sono, che qua vengono chiamati ricercatori appunto, e poi ci sono postdoc, borsisti, dottorandi e così via.
E come si arriva a coprire una di queste figure, quindi dopo la laurea?
Dopo la laurea, uno può andare a... uno dopo la laurea partecipa al bando di dottorato che esce tutti gli anni. Quest'anno è uscita a maggio, c'era la scadenza a maggio.
Qualche settimana fa.
Esatto, qualche settimana fa. E quindi poi c'è la selezione, c'è un colloquio e via così. A quel punto uno entra con un progetto di dottorato e fa 3 anni di dottorato. E ogni anno ha una sua valutazione, dal Darwin ogni anno ha una sua valutazione a fine di ogni anno con un minimo di requisiti su quello che hai fatto, quello che non è fatto. In alcuni casi si viene anche avvertiti, guarda che non continuare così perché non va bene. In altri casi, pochi per fortuna, viene anche indicata la porta e se uno proprio non fa niente. E ci sono posti di dottorato con la borsa ministeriale, quindi il dottorando riceve uno stipendio che a Politecnico è circa 1200 euro al mese, ma sono sempre studenti. Ci sono posti di dottorato senza borsa ministeriale, quindi sono i gruppi che scelgono se pagargli qualcosa oppure no. E poi
ci sono anche dottorandi che lavorano gratis sostanzialmente.
E raramente, capita raramente, ma potrebbe, come dire, la legge dice
sì,
che potrebbe.
Diciamo capitare. Che in quel caso è il gruppo che si decide
fa carico
che
di.
Ma il gruppo dove prende soldi? Un gruppo del Politecnico da
progetti, attività che fa con aziende, con progetti europei, progetti nazionali, collaborazioni con aziende, cose così, per mantenersi, diciamo.
Certo.
E poi si diceva ci sono anche borse, quindi non solo ministeriali, non solo pagate da gruppo, ma anche borse in collaborazione con industrie. Per esempio qui al Politecnico ci sono dei laboratori Telecom che si chiamano JOL, che sono i Joint Open Lab.
Siamo stati a parlare nella puntata scorsa.
Ce ne sono diversi e quindi loro ogni anno sponsorizzano, diciamo, varie borse su alcune tematiche di interesse loro e di interesse del Politecnico, non solo per il Darwin, ma anche per altri dipartimenti, non solo per informatica, quindi
certo.
Anche per altri.
Ma abbiamo parlato del JOL precisamente di Internet of Things con loro, che magari
quello Swarm.
Sì.
Sì, sì, sì. Noi con loro abbiamo un dottorando in comune, cioè in comune, nel senso che loro pagano la borsa a dottorando, quindi c'è un co-tutoraggio tra il professor Corno e loro. E quindi sì, con loro abbiamo qualcosa in comune, lavoriamo un po'.
Certo.
C'è
una collaborazione.
C'è una collaborazione, sì.
Bene, ora è giunto il momento di mandare un altro pezzo. Questo è Caribou. Vi facciamo sentire un pezzo che si intitola Sun.
Sun, 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 sun
Eccoci di ritorno a Wanted. Siamo qua sempre con Luigi De Rossis, che ci sta raccontando un po' come funziona il Darwin, ma in
la
generale
all'interno del dipartimento,
la ricerca all'interno del Politecnico. Quindi ci spostiamo un po' su un argomento generale. Abbiamo finito l'intervento di prima parlando di come si fa a accedere con un bando di dottorato o piuttosto che con un dottorato di ricerca all'interno di questi gruppi. Quindi volevamo capire un po' com'è la situazione oggi qua, oltre che al Politecnico, diciamo in Italia in generale, perché l'argomento è molto spinoso e se ne parla spesso, ci sono diciamo dei dibattiti a livello anche nazionale, governativo. Quindi cosa c'è che va e cosa c'è che non va, ecco, cosa possiamo dire di questa situazione? Da uno che ci vive
e che non è così addentro a queste vicende, io vi racconto quello che, come dire, che so e che penso, e poi sicuramente c'è qualcuno di più competente, informato, molto
sempre
più sul pezzo,
c'è
di sempre
un pezzo, cioè, più grosso.
E che si occupa di più di tutti gli altri.
No, ci sono assemblee assegnisti, ci sono i rappresentanti degli assegnisti, dei postdoc, ma loro sono molto più sul pezzo di queste cose qua. E come funziona? Funziona che dopo il dottorato, dopo 3 anni, se tutto va bene, discuti la tua tesi e hai un titolo come dottore di ricerca. A quel punto la cosa che succede tipicamente, almeno qui, è che prendi un assegno di ricerca, cioè una sorta di stipendio mensile che può aver durata da 1 a 3 anni, proprio come tipologia. E quindi appunto vieni pagato per continuare a fare ricerca nel tuo gruppo, se vuoi. Ovviamente dopo il dottorato puoi anche andare a lavorare in azienda, ad altre parti, adesso non è che
nel privato,
sì, diciamo, se uno vuole continuare la carriera accademica, comunque nel mondo accademico, quindi prende questo assegno. E in attesa, questo assegno puoi prenderlo per 4-6 anni, adesso non sono aggiornatissimo sull'ultima legge. Fino a, diciamo, la legge precedente era 4 anni, forse adesso hanno messo una proroga di altri 2. Mm-hmm. Dopodiché basta, se non questi anni d'assegno, dopodiché non puoi più prenderlo e ti indicano la porta, in un certo senso, e va bene. E in questi anni tu dovresti partecipare e vincere a un concorso da ricercatore per poter entrare e proseguire nella carriera accademica. Concorsi da ricercatore, che sono di due tipi, sono entrambi a tempo determinato, durano 3 anni di base. E uno però dura 3 anni e dopo 3 anni devi vincere un altro concorso del ricercatore o dello stesso tipo, di un altro tipo, ricominci da capo, puoi farlo solo 2 volte questo giro, oppure vinci quello dell'altro tipo, uno si chiama A, uno si chiama B, io me li confondo sempre, quindi non vi dico adesso la sigla giusta, e l'altro tipo invece sempre dura 3 anni, dopo 3 anni però se hai un'abilitazione nazionale diventi automaticamente professore associato se superi l'abilitazione nazionale.
E questo è a tempo indeterminato?
No, questo è sempre 3 anni, poi c'è l'abilitazione e diventi professore associato a tempo indeterminato attualmente, sì. Il problema, la criticità, diciamo adesso del sistema Italia, diciamo così, che è quello che probabilmente senti anche in giro, è che ci sono le università hanno molti assegnisti, hanno molti di queste persone che hanno il dottorato, che hanno assegno di ricerca, e ci sono pochi ricercatori, sia di un tipo che dell'altro. E al momento la situazione non è molto migliorata, diciamo,
molto fluida
perché questi posti del ricercatore devono essere banditi dallo Stato italiano, che poi le passa, diciamo così, alle singole università, e poi ogni singola università se le spartisce all'interno dei dipartimenti in base a quanti professori ci sono, in base a quanti vanno in pensione, ci sono tutta una serie di regole, e poi può bandire questi posti, quindi la gente può partecipare. E il problema è, per esempio, al Darwin è da quando ho finito il dottorato, quindi un anno e mezzo ormai, che sicuramente non vengono banditi più posti da ricercatore, quindi certo. C'è un po' di coda, c'è un po' di accumulo e non si riesce a...
C'è un po' la situazione bloccata.
Esatto, sì, al momento è un po' bloccata.
E quindi volevo, alla luce di questa, diciamo, tortuosità del percorso che c'è da fare, tu cosa consiglieresti a uno studente adesso che si sta per laureare magari alla magistrale e ha voglia di fare... Questa è una domanda così, però... È sempre... Noi la volta scorsa abbiamo sentito degli studenti in giro, abbiamo fatto delle interviste, delle domande a caso. Quello che abbiamo visto è che nei confronti della ricerca in generale c'è tanta curiosità, si sanno le cose che si sentono sui giornali, ma non c'è una vera e propria conoscenza di quello che sia il mondo della ricerca, quindi comunque sarebbe...
E soprattutto c'è anche l'idea di che non merita tanto adesso fare ricerca, esatto. Non è un'opzione, anche c'è questa idea un po' espansa tra questa gente che comunque, esatto, non sa tanto di ricerca anche se è interessato.
Quindi diciamo, cioè, quello che gira nell'aria è un po' sì, la ricerca sarebbe bello, sarebbe una cosa bella, però adesso è difficile, adesso non ce la facciamo, quando secondo me invece sarebbe bello che gli studenti che hanno voglia di continuare continuassero a mettere in pratica quello che hanno studiato, perché alla fine è questo.
Sì, anche nel mondo, diciamo, privato, industriale, mettono in pratica per fortuna quello che hanno, che hanno imparato. Io non saprei bene che consiglio dargli. Se sono interessati diciamo così, al mondo della ricerca, secondo me è opportuno che si informino, ma che chiedano, che esplorino di più e si facciano un'idea su quello che possono fare, su quello su quello che gli prospetta anche in un certo senso il futuro, sapendo che adesso la situazione è così bloccata, ma magari domani chissà. Io me lo sono sentito dire 4 anni fa, ma è rimasta come 4 anni fa la situazione dal punto di vista accademico, e quindi dal punto di vista lavorativo forse è peggiorata anche rispetto ad anni fa, però io gli direi di essere in un certo senso curiosi e di informarsi, se sono interessati al mondo della ricerca, di non escluderlo a priori perché adesso non è il momento. Anzi, gli stati un pochino più virtuosi, anche ovviamente fuori dall'Italia, europei, sì, sicuramente investono tanto sulla ricerca, molto di più di quello che investe il nostro paese, quindi in realtà probabilmente è un po' il sistema, sì, che
c'è comunque un futuro, però a volte è anche più,
sì,
fuori.
Poi appunto uno se vuoi anche disposto magari ad andare all'estero eccetera, comunque il dottorato italiano al momento è tuttora abbastanza riconosciuto all'estero, sì, apprezzato, quindi
questa è una cosa comune, no, che chi viene dall'Italia, persone qualificate provenienti dall'Italia all'estero sono sempre abbastanza ricercate, insomma sono dei pezzi pregiati, questo sì, non è una
leggenda. Io spero che le persone
leggenda
qualificate dovunque vengano siano qualificate, non solo dall'Italia, però diciamo che sì, quelle, diciamo, le persone in gamba, anche se vengono dall'Italia, e sono comunque riconosciute, esatto, sì sì.
So tired of playing.
Questa è Glory Box dei Portishead, un pezzo del 94. E bene, siamo arrivati al nostro momento ludico, per così dire, e è ora di lanciare il nuovo enigma, giusto?
Effettivamente, risolveriamo prima quello che avevamo lanciato la settimana scorsa e velocemente introduciamo anche
quello
il
nuovo.
Prossimo. Allora, ricordo velocemente, l'enigma che avevamo planteato la settimana scorsa, bello grosso, ci parlava di questa isola dove c'erano 100 abitanti con gli occhi azzurri e marroni, dove tutti vedono il colore degli altri, non proprio, ma non possono parlarle e non ci sono specchi. Ripeto velocemente tutto. Nell'isola esiste una legge che stabilisce che se qualcuno scopre che ha gli occhi azzurri deve abbandonare l'isola, però alle 8 del mattino seguente. Tutti gli isolani hanno la stessa intelligenza e tutti usano una logica impeccabile, ovviamente. E
tutti molto intelligenti.
La domanda era: che effetto si generava negli abitanti dopo aver sentito quella affermazione? Che bello vedere a qualcuno con gli occhi azzurri dopo tanto tempo passato in mare, questa persona che arriva all'isola. Boh, la risposta è piuttosto un po' difficile da spiegare, ho cercato di dirlo qua, me ne sono messo un po'. Diciamo che l'effetto sarebbe che tutti gli abitanti con gli occhi azzurri abbandonarono l'isola, concretamente dopo X giorni, essendo X il numero totale di abitanti con gli occhi azzurri. E se non capite qualcosa, sempre siamo aperti a altre descrizioni.
Fatevi qualche domanda.
Siamo giusti di tempo. Adesso mettiamo il prossimo enigma, dai.
Beh, allora, il prossimo, per darvi da pensare per la prossima settimana, è questo. C'è un uomo cieco su un'isola deserta con 4 pillole in mano. Tutte le pillole hanno la stessa massa, lo stesso volume, sono fatte dello stesso materiale, sono comunque indistinguibili al tatto. Sono 2 rosse e 2 blu. Questa persona, per sopravvivere sull'isola, ha bisogno di prenderne una di un colore e una di un altro. Se prende 3 pillole muore, se prende 4 pillole muore, se ne prende una sola o se non ne prende nessuna muore. Come fa ad essere sicuro al 100% di poterne prendere 2 che siano una rossa e una blu, senza vederle, chiaramente? Bah, wow. Pensateci.
Ce la pensiamo, lo lasciamo lì per una settimana, nella prossima puntata lo risolviamo. Intanto abbiamo aggiunti la fine del programma, saluti tutti, ringraziamo tanto Luigi.
Grazie a voi
per essere venuto. Ti aspettiamo qua in Wanted di Ricercati.
Come sempre ci trovate su Facebook, ci trovate a Gmail, wantedricercati@gmail.it.
Grazie a tutti, ciao.
Com.
Hey, amigos.